Però sai che l'attività fisica faccia bene alla salute è noto. Quali siano i meccanismi responsabili del suo effetto benefico non sono ancora del tutto chiari. Ora una nuova revisione di studi ne ha individuato uno particolare.
Caro Vincenzo, ma se no noi che ci stiamo a fare? Non avremmo ragione di esistere se non illustrassimo queste ricerche, no?
Esatto, la ricerca questa volta l'ha compiuta l'Università di Miami. Anzi, i ricercatori dell'Università di Miami insieme a quelli della Wellness Foundation e dell'Università Tor Vergata di Roma, quindi dobbiamo essere orgogliosi assolutamente. E ci spiega questa ricerca, insomma ancora non la sveliamo, facciamo svelare a lui, al nostro ospite che è il professor Marco Menichelli, Chief Operating Officer di CertLife Corporation e membro del comitato scientifico interdisciplinare Labs on Chip presso l'Università Tor Vergata di Roma. Buongiorno professor Menichelli.
Buongiorno a tutti.
Benvenuto. Eccoci.
Allora, grazie. Noi non abbiamo anticipato poco o nulla, ci parli lei di questa ricerca?
Sì, allora questa è una ricerca molto importante perché infatti come dicevate voi prima l'attività fisica fa bene e questo si sa. Poi con i prossimi approfondimenti andremo a vedere anche fino a quanto va bene, cioè il sovraallenamento a volte può fare anche male, ma quali sono i meccanismi scatenati dall'attività fisica di un certo tipo, tra l'altro, perché l'abbiamo in questa ricerca categorizzata. È uno studio veramente interessante perché mette insieme altri studi che poi abbiamo citato ovviamente nella ricerca per andare a capire che cosa fa, che cosa scatena l'attività fisica di un certo tipo all'interno del corpo. E abbiamo scoperto che l'attività fisica moderata, adesso vi spiego anche che cosa vuol dire moderata, è in grado di attivare i cosiddetti geni SIRT, cioè sono responsabili della produzione di proteine che si chiamano sirtuine, e ne esistono 7 in totale, che in sostanza svolgono tantissime funzioni nel corpo umano, a partire dai neuroni, alle cartilagini, alle ossa, il cuore, il pancreas. Veramente sono veramente molteplici, anche perché poi le chiamano infatti le proteine della longevità, perché vengono prodotte generalmente in gioventù.
Bene.
Fino a che età, professore, si producono?
Allora, si producono, iniziano a diminuire dai 35 anni in su e poi diminuiscono drasticamente, decrescono proprio dai 60 anni.
Okay. Però si possono attivare ancora, tra le persone più anziane, grazie.
Voglio fare un'altra domanda perché mi interessa l'argomento, come interessa a tutti quelli che ci ascoltano. Ma quelle che noi produciamo, mettiamo dai 0 ai 35, le capitalizziamo, cioè ci formiamo un bagaglio e
No, allora quello che si può fare, allora effettivamente abbiamo visto anche con integratori che stimolano la produzione di sirtuine, che l'effetto del benefico delle sirtuine in persone anziane, quindi che ne producono relativamente poche, diminuisce dopo 3 settimane circa. Quindi il bagaglio dura 3 settimane. Comunque sia, ci sono diversi tipi di sport, ad esempio sport di forza non producono particolari effetti sulla produzione.
Che si intende per sport di forza?
Sport di forza possiamo dire sollevamento peso, di bodybuilding ad esempio.
Ok.
Quindi è più un'attività aerobica quella che è...
Attività aerobica e corsa. Ad esempio la corsa ad esempio è un'attività di endurance. L'attività di endurance stimola principalmente la sirtuina 3 che si occupa quindi dell'apparato muscoloscheletrico. È inutile che vi dico tutte le proprietà delle varie sistemi perché non finiremo più. Mentre l'attività aerobica negli atleti professionisti stimola ad esempio anche sirtuno, quindi sirtuno e sirt3.
Ok, quindi perché lei all'inizio...
Ma sono 7 in tutto?
Sono 7.
Okay.
Sono sette,
ma nello sport, almeno per quella ricerca che abbiamo fatto noi, tutti gli sport che abbiamo visti e che abbiamo analizzati, e ne abbiamo analizzati un bel po', mente SIRT 1 e SIRT 3.
Ok, qual è lo sport che più di tutti attiva le sirtuine e ci, diciamo, ci aiuta nella longevità?
Se ce n'è,
se ce n'è, sì, sì, sì. Anche insomma,
perché in realtà attivano tutti, mi pare di aver capito più o meno, gli sport, la sirtuina 1 e la 3. 3.
Sì.
Sì, esattamente. Allora, sicuramente lo sport di media intensità. Ci sono anche altri studi che indicano il fatto che 30 minuti di camminata al giorno per la salute e per la longevità garantiscono sicuramente più risultati di un'attività un po' più cronica. Ecco.
Questo è importante, perché poi all'inizio proprio dicevamo dell'attività sportiva moderata, quindi comunque sì, un'attività di movimento che può essere anche la passeggiata di 30 minuti, 40 minuti.
Camminata veloce, diciamo.
Sì, diciamo la camminata veloce, no? Magari la mattina invece, se bisogna fare 2-3 fermate di metro per andare al lavoro, magari insomma ci si alza un quarto d'ora prima e si va a piedi, no? Potrebbe essere una soluzione. Potrebbe essere una soluzione. E cosa accade quando ci sono le malattie croniche invece?
Allora, questo è un campo specifico del professor Ricordi dell'Università di Miami, che tra l'altro è molto famoso proprio per lo studio delle malattie croniche e principalmente dell'obesità, l'insulino resistenza e il diabete tipo 2. Comunque ci sono svariate, tantissime anzi evidenze scientifiche sul fatto che l'attivazione di sirtuine può essere considerata benefica nel trattamento di queste condizioni croniche, come lo ripeto, la sindrome metabolica, l'obesità, l'insulino resistenza, il diabete tipo 2. Anche sul miglioramento della longevità sana, che vuol dire non è che io vivo fino a 150 anni, ma gli anni che passo in vecchiaia non me li faccio imbottendomi di medicine. In sostanza,
certo.
Quindi parliamo di invecchiamento sano, ecco.
Certo.
E inoltre le sirtuine stimolano la telomerasi, quindi
la telomerasi.
Esattamente, che il telomero è la parte terminale del cromosoma, quindi rappresenta una sorta di indicatore dell'età della cellula. E nelle cellule normali la telomerasi si indebolisce fino a sparire, quindi poi la cellula muore in sostanza. Invece in questo modo quando diciamo la telomerasi non funziona correttamente, i telomeri si accorciano e la cellula poi si divide e praticamente si induce praticamente un blocco della cellula, e la cellula si avvia verso un processo che si chiama senescenza, cioè l'invecchiamento. E in sostanza, quando la cellula non muore normalmente, praticamente il processo inverso della telomerasi può creare anche cellule tumorali. Ecco, cioè ci sono degli studi anche su questo effetto. Quindi le sirtuine sono molto importanti, anzi fondamentali, su questi aspetti qui, che sorprendentemente possono portare anche a effetti benefici su malattie molto 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 invasive, anche croniche.
Professore, insomma, lo abbiamo detto, l'attività fisica è importante, però anche l'alimentazione sicuramente giocherà un ruolo di primo ordine.
Assolutamente sì, l'alimentazione, come si dice spesso, è la prima medicina, quindi prendere integratori, fare attività fisica.
Professore, ma mi scusi, integratori, cioè quali sono le sostanze che possono accendere questi interruttori?
Allora, io come detto prima sono il direttore generale, quindi Chief Operational Officer di SIRT Life Corporation, che è una società che fa esattamente questo, cioè studia il modo in cui si possono attivare le sirtuine tramite sostanze naturali. Noi abbiamo individuato un compound che, non so se lo posso dire, si chiama SIRT 500 Plus, che contiene all'interno ben 7 principi attivi in grandi quantità. Uh-huh. E adesso ve li spiego, ma la cosa fondamentale che bisogna sapere è che la quantità mitiga poi la produzione di sirtuine. Vuol dire che se io prendo l'acido ellagico, ad esempio, o il tirossilbene, ma lo prendo in una quantità minima, non avrò assolutamente alcun effetto. Quindi abbiamo studiato un compound che contiene la giusta quantità di principio attivo per la stimolazione di tutte e 7 le sirtuine. e questi, il composto è formato da la polidatina, che è estratto da una pianta tra l'altro infestante in Italia, pensate, ma non viene utilizzata, fa parte della medicina cinese, che si chiama sofora japonica, mm-hmm. Dal terossilbene, che viene estratto dal mirtillo, dalla buccia del mirtillo, dall'acido ellagio, che viene estratto dal melograno, dall'onocchiolo, che è un potente fluidificante, ha veramente tantissime qualità, molto più ad esempio di altri, diciamo, principi attivi, non lo volevo dire perché poi rischio di creare un incidente diplomatico.
Però è interessante. Interessante.
E poi c'è lo zinco e altri minerali, quindi è un composto che è stato studiato.
Insomma, è l'insieme di più sostanze.
Mi scusi il termine un po' da titolo molto di giornale, no? Però avete un po' prodotto l'elisir di lunga vita in qualche modo, no? Avete creato un composto che aiuta a vivere di più, probabilmente meglio in qualche modo, giusto?
Allora, pensiamo di sì, ci sono delle pubblicazioni scientifiche, degli esperimenti che ci danno ragione, tuttavia, come dicevamo prima, l'alimentazione e lo stile di vita influiscono molto di più, ecco, rispetto all'integrazione alimentare. L'integrazione alimentare, quando sussistono degli stili di vita buoni, ecco, ti dà un boost. Da soli ovviamente aiutano, ma ovviamente
insomma non ci sono scorciatoie, professore, diciamocelo, bisogna muoversi, mangiare correttamente, e poi certo l'integratore è una marcia in più, però da solo non basta.
Stili di vita eventualmente integratori che possono aiutare a combattere anche lo stress ossidativo. Cos'è lo stress ossidativo, professore?
Esattamente. E lo stress ossidativo poi è un processo che porta all'invecchiamento, ve lo spiego rapidamente, mm-hmm. anche se non è questo il mio campo,
No, però ve lo spiego.
In sostanza lo stress ossidativo è un insieme di alterazioni che si producono nelle cellule che sono esposte a un eccesso di sostanze ossidanti, quindi di agenti ossidanti, che tra cui i radicali liberi, ad esempio, non so se ne avete mai sentito parlare. E praticamente questi radicali liberi portano poi ad alterazioni metaboliche, al danno e alla morte della cellula. E questo è un processo naturale, normale. Mm-hmm. Quando praticamente poi lo stress ossidativo compromette in maniera irreversibile queste cellule, si crea un meccanismo che viene chiamato apoptosi, che è il suicidio programmato. In sostanza la cellula si uccide e va in necrosi.
Okay.
Però se questo evento non si manifesta, cioè se la cellula non muore, ma rimane in vita con tutti i danni che ha subito dai radicali liberi, si potrebbero generare quello che abbiamo detto prima, cioè dei disordini tipo cronico e degenerativo. Okay.
Ma quindi, professore, cioè la cellula si suicida per salvare quello che è intorno?
Cioè... Sì, esattamente, cioè per in sostanza promuovere la rigenerazione cellulare, perché le cellule morte devono essere smaltite, cioè le cellule danneggiate devono morire e ci devono essere ovviamente le cellule nuove che ovviamente si prendono con l'onere di gestire le funzioni della cellula. Ecco. Quindi quando ci sono cellule malate oppure che comunque sono sufficienti che continuano a vivere, portano poi a problemi e a disordini.
Certo,
è quello che facciamo noi con questo composto, lo ripeto, dato che siete così gentili, si chiama CF500, andiamo proprio a combattere, ecco, questo lo stress ossidativo e tutti i problemi che ne derivano.
Bene, allora noi, professore, la ringraziamo per essere stato con noi, per averci spiegato queste regole, ecco, queste nuove ricerche sulla longevità e sull'attivazione appunto delle sirtuine. Ringraziamo il professor Marco Menichelli, chef operating officer in SirLife Corporation e membro del comitato scientifico interdisciplinare Labs on Chip presso l'Università di Tor Vergata di Roma. Grazie mille,
grazie,
professore.
Buon weekend.
Grazie a voi.